siamo giunti al nostro terzo momento. Dalla consapevolezza della nostra povertà siamo giunti alla certezza della misericordia del Signore, di Gesù, nei nostri confronti. Abbiamo visto che Gesù è davvero l'immagine dell'amore del Padre, ricordate che Lui lo dice, chi vede me vede il Padre, e il Padre ci ha condotto attraverso l'esperienza e attraverso gli occhi del buon ladrone a diventare testimoni delle piaghe di Cristo. E abbiamo cercato di intuire anche qual è il segreto di quest'uomo, del buon ladrone. È la contemplazione della croce, abbiamo visto ieri, no? Pomeriggio abbiamo visto, no, ieri mattina, seconda meditazione, come la contemplazione della croce, che non è una contemplazione priva di tentazioni, perché sono tutte le tentazioni, vieni giù. Perché non guarisci, perché non salvi te stesso e noi, pensate a tutte le tentazioni che Gesù ha vissuto in croce, ma conduce alla pace del cuore, se abbiamo il coraggio di abbandonarci a Lui come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Ecco, in questa nuova tappa del nostro cammino, terzo momento, ancora una volta vogliamo lasciarci guidare dal buon ladrone, che è diventato di fatto il nostro maestro. Vorrei ricordare che non è uno scherzo, vi dicevo, guardate che nel martirologio cristiano, nell'elenco dei santi, c'è il buon ladrone e si festeggia il 25 marzo, San Disman. Non è che ho raccontato, stavo raccontando, non è che scherzavo quando ve l'ho detto, esiste. Esistono le icone del buon ladrone e c'è anche il giorno della festa, che è il giorno della Annunciazione di Maria. E dunque, capitando quasi sempre in Quaresima, non si festeggia come non si festeggiano i santi, però uno lo può ricordare. Vi dicevo che è uno dei santi che è più disoccupato della storia. Non so, tutti invocano la Madonna ed ha tanti segretari per sbrigare la corrispondenza. Certamente tutte le congregazioni invocano San Giuseppe come economo della loro congregazione o del loro gruppo, anche noi abbiamo San Giuseppe come economo, quindi è super preso, San Pio, San Padre Pio, chissà quanto, e via. Allora sapete, penso che il buon ladrone non abbia molti clienti, allora possiamo approfittare per ricorrere a lui, perché naturalmente avrà tutto il tempo per intercedere, non essendo oberato da altre cose. Allora dicevo che vogliamo lasciarci ancora guidare dal buon ladrone, che è diventato nostro maestro spirituale, e cercheremo di approfondire come egli sia giunto dalla croce alla fede. Non è un passaggio facile, vi dicevo, è il passaggio che ci permette di passare attraverso le tre consolazioni, la consolazione della mente, del cuore e della vita. Ancora una volta chiediamo al Signore di donarci il suo spirito e vogliamo introdurci con un salmo, ancora una volta, il salmo 130, un salmo che certamente conoscete a memoria perché è brevissimo, uno dei salmi più belli, una delle perle del Salterio. Ve lo leggo, lo leggiamo così sentite, sicuramente lo conoscete. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre. Vi dicevo che è uno dei salmi più brevi, nell'ebraico sono 26 parole, quindi brevissimo, non è il più breve, ma è uno dei più brevi, senza tener conto delle prime tre parole che sono Salmo di Davide, eccetera, cioè queste le solite indicazioni, ma e comincia con la parola Yahweh, una delle parole che sono impronunciabili, sono andato a rivedermi e dico, ah, comincia proprio con Yahweh, quello che noi abbiamo tradotto, Signore non si inorgoglisce il mio cuore, nell'ebraico è Yahweh. Ecco, sono due, è un gioiello di poesia questo Salmo, un gioiello di tenerezza, dove anche qui la tenerezza non è da leggere in maniera psicologica o psichica, perché sennò alla fine si pensa, fa vedere quello che il Papa contestava, no? La tenerezza del pasticcere, tenerezza da pasticceria, ma i cristiani non sono cristiani da pasticceria, questo qui, oppure quando chiama cristiani da tintoria, cioè smacchia, lavaggio a secco, dove non si entra mai nella profondità. E la contestazione del Papa, perché spesso si confonde la tenerezza, che è fermezza, che è forza, che è voglia del bene dell'altro anche a costo di scuoterlo, che è la vera tenerezza, tenerezza di un padre, che non è la tenerezza di chi vizia e che ti dice sempre di sì perché se no piange, questo qui non è la tenerezza, questo qui è il viziare, è un'altra cosa. Questa invece è la tenerezza bella, che adesso vediamo. Ci sono due immagini che si fronteggiano in questo Salmo. Da una parte c'è l'orgoglioso, che sfida con la sua presunzione anche il cielo, e non si inorgoglisce il mio cuore, poi si parla di superbia del suo sguardo, ricerca di cose grandi, superiori alle forze, capite, sono alcune sottolineature di chi è questo orgoglioso, e poi dall'altra parte la tranquillità serena della persona umile. La lingua ebraica parla di animo pianeggiante, si dice sono tranquillo e sereno, è tradotto così in italiano, ma sarebbe difficile tradurre, dire io ho l'animo pianeggiante. Uno dice, cosa vuol dire l'animo pianeggiante? Vuol dire essere tranquillo e sereno, cioè quieto. Potremmo dire che qui c'è un piccolo trattato su che cosa sia la fede. Questo antico orante ci apre i tesori del suo cuore e ci rivela un rapporto con Dio che è di una trasparenza ammirabile. È un credente il quale ha già scoperto la via dell'infanzia spirituale, che Gesù sintetizzerà in poche parole, ricordate Matteo 18,3, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Questa è l'infanzia spirituale, che non ha niente a che fare con l'infantilismo, che è l'immaturità, c'è gente che ha 50-60 anni ed è ancora bambino, ma questo non è l'infanzia spirituale di Santa Teresina, questo qui è l'infantilismo, è l'immaturità da cui bisogna guarire. L'infanzia spirituale è un'altra cosa. Marta Robin diceva sempre il faut s'abandonner, bisogna abbandonarsi, questa è l'infanzia spirituale, è l'abbandono fiducioso. Vengono in mente alcuni passi profetici come Osea 11, quando Israele era giovinetto io lo amai, ero come chi solleva un bimbo alla guancia, gli insegnavo a camminare, cioè da una parte la cura, dall'altra parte ti insegno a camminare, cioè la cura che non è creare dipendenza perché l'altro in qualche maniera non possa più, perché se lo porto sempre in braccio questo qui non camminerà mai, no? Lo porto alla guancia ma gli insegno a camminare, cioè giù i piedi in terra e cammina. E ancora Isaia 49,15, può forse una donna dimenticare il suo bambino? Anche se ci fosse una tale madre, io non ti dimenticherò mai. E è l'esperienza dell'abbandono totale e gratuito. È una cosa a cui bisogna arrivare. Quando c'era una visitatrice di Mart, una dei più di 100.000 visitatori che l'hanno visitata in tanti anni, forse si parla di 120-130.000 visitatori, che disse a Marta, ma Marta, voi dite sempre che bisogna abbandonarsi, e se uno non ce la fa? Marta rispose, s'abbandoni lo stesso, o s'abbandoni, non c'è possibilità. Ecco, allora, anche se ci fosse io non ti dimenticherò mai, E dicevo, questa esperienza dell'abbandono non è casuale, è che l'autore paragona il proprio stato d'animo a quello di un bambino svezzato. È curioso, per esempio io ho guardato a una traduzione di un libro dei Salmi ebraico, nella mia biblioteca ne ho due, ho cercato su uno, e c'era proprio, probabilmente è un ebreo che non conosce bene l'italiano che ha tradotto, e quindi c'è un errore di traduzione, perché la parola tipica che viene usata nella lingua ebraica non è la parola per dire lattante, ma è la parola per dire il bambino che non ha più bisogno di latte, perché è stato ormai svezzato. Quindi San Gerolamo, che traduceva e conosceva bene l'ebraico, l'aveva studiato con grande fatica a Betlemme, aveva tradotto in latino sicut ablactatus super mactrem suam. Ablactatus, ab vuol dire staccato dal latte, quindi un bimbo svezzato. C'è il bimbo vezzato e c'è il bimbo svezzato, ecco, questo sono, e quindi è proprio un vocabolo tipico dell'Oriente, quindi un vocabolo tipico di Israele, cioè è il bambino che non, notate bene che non avveniva allo svezzamento quando uno aveva un anno e mezzo, due anni, no, lo svezzamento spesso avveniva intorno ai 4-5 anni, perché la donna, la mamma aveva magari altri due bambini e li allattava tutti e tre, ma perché non c'era mica né gli omogenizzati né le pappine né altro, quindi. E se tu non avevi quello, poi morivi. Infatti l'altezza era molto alto il numero di quelli che morivano, dei bambini che morivano allora. E quindi non c'era questa possibilità. Però, allora, ecco, l'immagine è molto bella, no? È il bambino che in braccio alla madre e non sta vivendo un rapporto di dipendenza fisica. Non è il bambino che è in braccio alla madre e lì che aspetta e dice beh adesso mi dà il latte e quindi sono lì, ma in maniera interessata. Io sono in braccio a te, oh mio Dio, come un bimbo svezzato, cioè non mi aspetto nulla. Capite cosa vuol dire l'abbandono? Signore, mi basti tu, cioè non ti sto chiedendo i tuoi doni, ti chiedo il dono dei doni che sei tu, mi basta il tuo amore. Pensate, Sant'Ignazio ha intuito molto bene questo, perché lo trasmette nell'ultima preghiera degli esercizi spirituali, quarta settimana. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia e sono ricco abbastanza, quella preghiera che noi leggiamo ogni sera dopo compieta, no? Prendi, Signore, l'intera mia libertà, lui la chiama la contemplatio ad amorem, cioè la contemplazione per raggiungere la pienezza dell'amore, è questa. E allora è un amore che è distaccato, è gratuito, perché, e quindi è autentico. È come se questo antico orante dicesse al Signore: mi appoggio completamente a te e non mi aspetto nulla se non di essere amato, nient'altro. È un atteggiamento molto simile a quello del buon ladrone, ricordate, anche lui domanda a Gesù nulla, si appoggia semplicemente a lui. Signore, mi abbandono al tuo amore misericordioso, ricordati di me, non gli dice Signore guarda, ricordati di me, basta, solo questo, no? Mettiamoci anche noi nello stesso atteggiamento e riscopriamo la fede come totale abbandono. E vi direi di riprendere questo salmo, che secondo me è uno dei salmi più belli, che sentiamo forse più connaturali, e ripetiamolo adagio, poi cercando di farlo entrare dentro di noi. Mi pare che sia forse il primo capitolo di uno dei libri che ho scritto per un ritiro che poi non ho mai predicato, ma perché ho visto che tutti l'avevano già comprato come libro. È un libro che quando qualcuno lo compra dico sempre che ha fatto molto successo, perché il titolo è per tirare i clienti, no? Il titolo è Abbandonarsi a Dio, il segreto della pace del cuore. E allora tutti vanno là, oh, la pace del cuore, ma questo è il mio libro. E io dico no, non dimentichi la prima parte, abbandonarsi a Dio. Cioè tutti leggono la seconda parte, ma dimenticano la prima, abbandonarsi a Dio. E allora mi pare che il primo capitolo l'ho dedicato proprio al commento e alla meditazione su questo salmo, se non ricordo male, perché l'ho scritto un po' di anni fa e poi non l'ho mai predicato, semplicemente perché ho detto, se lo predico arrivano tutti col libro e allora è inutile che mi trovo a parlare, se questi leggono il libro non ascoltano me. Ecco, contemplando le tue piaghe, o Signore Gesù, il buon ladrone ha trovato la gioia della salvezza. Aiutaci a seguire la sua strada. Dalla croce egli è passato alla fede, ma noi non riusciamo a vedere al di là delle nostre croci e spesso ci abbattiamo, ci scoraggiamo. Ci manca quell'animo di fanciullo che tu hai detto indispensabile per entrare nel regno dei cieli. Vorremmo anche noi buttarci sul tuo cuore, come l'apostolo Giovanni nell'ultima cena, come quel bimbo svezzato in braccio alla madre di cui parla il salmista. Aumenta, Signore, la nostra fede, donaci di amare senza pretendere altro, di donarci senza domandare di capire, di affidarci totalmente a te senza chiederti se non di donarmi incessantemente il tuo amore e la tua grazia. O Maria, tu che sei la Vergine fedele, hai accettato la croce come strumento di salvezza per te e per l'umanità. Intercedi per noi perché le nostre croci ci consentano di aumentare la fede. Amen. E il titolo di questa nostra riflessione, l'avevo già anticipato, è Dalla croce alla fede. Ieri abbiamo visto come il buon ladrone vive la croce, le tentazioni della croce, testimone delle piaghe di Cristo, e quindi lì nella croce, e oggi vediamo dalla croce alla fede. Leggiamo di nuovo allora Luca 23, 33, 43. Quando giunsero al luogo del detto cranio, là crocifissero lui e i due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo schernivano, dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse Gesù: ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ora, rileggendo questa pagina, che ormai penso ci è diventata familiare, possiamo trovare ancora qualche spunto. Ancora una volta possiamo immaginare di essere presenti alla scena. Ricordiamo che uno dei modi per entrare veramente nella lezione divina è quella di immaginare la scena, domandare chi sono i personaggi, cosa fanno, cosa vivono, che cosa sta accadendo, quali sono i rumori che si avvertono. Sant'Ignazio dice: bisogna immaginare, usare l'immaginazione. Ricordate che non è soltanto qualcosa di intellettuale o di intellettualistico o di psicologico, come dicevo già, ma è piuttosto un entrare nella scena per partecipare al mistero che ci viene trasmesso, cioè cerca di cogliere come il Signore vuol farti entrare in questa verità che ti vuol trasmettere, come anche tu. Santa Teresa d'Avila usava questo metodo, Sant'Ignazio, cioè è un metodo che ti permette di non fermarti al testo, ma di entrare dentro. Sant'Ignazio dice: senti anche gli odori, i profumi che ci sono, se fa caldo, se fa freddo, e tu dove ti metti, vicino a chi sono gli apostoli, e tu dove ti collochi, anche quando parla della barca, ecco, sei lì a pescare con Gesù, e tu dove ti metti, vicino a Gesù oppure vicino a qualcun altro, dove ti collochi, e tu cosa ne pensi, tu cosa diresti a Gesù, ecco, è questo proprio, è un entrare in modo tale che questa parola non sia una cosa che ti tocca da lontano, ma è qualcosa che ti mette in discussione subito. Allora, dicevo, possiamo immaginare, ci possono aiutare quadri o rappresentazioni che abbiamo veduto almeno una volta. A me viene in mente, perché l'amo molto e sono andato parecchie volte, la decima cappella del Sacromonte di Varese, dove c'è, voi sapete, il Sacromonte di Varese è molto bello, sono delle cappelle splendide con delle statue meravigliose, e poi restaurate anche recentemente, quindi veramente è qualcosa che aiuta, un percorso molto bello per pregare. E mi ricordo che io mi fermavo proprio a meditare, a guardare questi personaggi. Ecco, lì ho in mente questa decima cappella, Gesù agonizzante, elevato verso il cielo, a cui fa riscontro questa calma di Gesù sulla croce, a cui fa riscontro, se uno guarda in basso, l'agitazione scomposta della folla di ogni estrazione sociale, quasi una sintesi dell'umanità. C'è addirittura la mamma che sta dando il latte al bambino, gli sta dando il seno, cioè sta succedendo di tutto sotto la croce, c'è il cane, c'è proprio di tutto, no? E, è come dire che la croce è piantata nel cuore dell'umanità e che, presa com'è da molte cose da fare, l'umanità non si accorge nemmeno di Gesù, lui muore e la gente passa. Ora, forse in mezzo a questa folla pittoresca c'è anche qualcuno che ha fede, e nel cui cuore la fede sta nascendo a poco, si sta facendo strada. Ad esempio c'è il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ricordate Marco 15:39. Quindi c'è qualcuno, in mezzo a questa gente non sono solo gli indifferenti, gli ostili, i violenti, ma esiste anche qualcuno che piano piano sta accostandosi alla fede. Senza dubbio il cuore di Maria, la madre di Gesù, anche se straziato dal dolore, non ha mai smesso di dire sì, come al momento dell'annunciazione. Gli altri eventualmente crederanno dopo, quando l'hanno incontrato risorto. Ma al di là di Maria penso che non c'è nessuno che abbia creduto per aver veduto un crocifisso. Il profeta Isaia afferma che davanti a lui ci si copriva la faccia, ricordate il quarto carme che abbiamo letto ieri nel Venerdì Santo, no? Era come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Come si può dire: ma io proprio vedendo un crocifisso scopro la fede? È impossibile, non è una cosa ammissibile. Le parole di bestemmia e di insulto che vengono dalla folla presente testimoniano l'impossibilità di comprendere la croce come segno di salvezza. Vi faccio un esempio di come fosse una spia di questa difficoltà. Noi l'abbiamo nella iconografia dei primi secoli cristiani. Voi andate a cercare, ci sono tante rappresentazioni, anche nelle catacombe, i graffiti, affreschi o comunque delle tentativi di riproduzione, sarcofagi cristiani, tantissime rappresentazioni, rappresentazione di Giona, tantissime rappresentazioni dell'ultima cena, moltiplicazione dei pani, i pani, i pesci, il cesto, eccetera. Non esiste una rappresentazione della croce. Questo vuol dire che del crocifisso. La croce magari è rappresentata in maniera simbolica, cioè le prime lettere della parola Cristo, Chiro, quello che qualcuno pensa che sia Pax, no, in realtà non è una P, è una X, ma è una Rho, è una Chi, che sono le prime due lettere della parola Cristo, in greco, Christos, Chiro. Oppure la parola Ictus, oppure il pesce, che è la stessa cosa, Ictus è una specie di tentativo di fare in maniera criptica una professione di fede. Ictus Jesu Christos Theus Ios Soter, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore, è un modo per dire, e sono le iniziali di queste cinque parole. Ictus viene fuori, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore, Ictus. E dicevo, una spia di questa difficoltà è proprio che finché la crocifissione era rimasta in vigore nell'impero romano come pena di morte, i cristiani non potevano vedere l'immagine, di ammettere che Gesù venisse rappresentato sulla croce, mai. Se arriverà soltanto intorno all'anno 450-500, allora sì, abbiamo una prima croce che si trova su una porta di legno di una antica piccola chiesa romana. Ecco, prima non c'è niente. Magari c'è la croce e basta, la croce gemmata, la croce vuota, al massimo anche le basiliche di Ravenna, pensate, la croce gemmata, non c'è Gesù crocifisso su, no. C'è la croce gloriosa, che vuol dire che la croce è segno di amore, ma mai c'è su Gesù straziato, perché la gente ce l'ha ancora in mente. E quindi nessuno poteva immaginare che la croce diventi davvero un'occasione per la fede. È uno spettacolo troppo ripugnante per la gente che aveva assistito a una crocifissione. Più tardi, invece, quando il supplizio verrà abolito, allora anche l'immagine di Gesù in croce diventa abbastanza normale. Il primo, invece, ad aver creduto, vedendo un crocifisso, è il buon ladrone. E la domanda è: ma come si fa ad affidarsi a uno che non può salvare nemmeno se stesso? No? Vedo uno che sta negando e gli dico salvami, ma ti pare? Ma non è logico. Come si fa ad arrivare lì? Umanamente non ci sono elementi che rendano comprensibile un gesto del genere. E qui dobbiamo riconoscere che siamo in presenza di un dono di Dio. Perché la fede è solo dono di Dio e si può giungere alla fede solo grazie a una mozione provocata dallo Spirito Santo. Tu puoi, pensate a quanta gente è stata formata nella fede, ragazzi eccetera, che vanno in oratorio per anni e anni. Io, tanto arriva, mio figlio, sì, va bene, adesso lui è sposato e divorziato, ma lui ha sempre fatto il chierichetto fino a 15 anni. Io dico, guardi che 50% degli italiani ha fatto il chierichetto, adesso anche il 50% delle italiane per fare le chierichette. Quindi non è che questo faccia testo. Se uno fa la doccia con l'ombrello, lava l'ombrello, non fa la doccia, capite? Ecco, il rischio, tu puoi essere immerso in queste cose qui. Ma la fede è altro, la fede è lasciarsi scalfire, la fede è mettersi nudi sotto lo sguardo del Signore. Ed è una grazia, se ti apri. Capite? Le panche sono in chiesa giorno e notte, ma non è che andranno in paradiso, sono lì davanti a Gesù giorno e notte. E noi, ecco, il nostro rischio è quello di credere che basta una presenza di questo tipo. No, se non ti lasci toccare il cuore, e per lasciare che il Signore tocchi il cuore, che è una grazia, dicevo, è una grazia che viene da Lui, devi aprirti, è la tua libertà. Se tu dici, Signore, mi apro, penso, mi viene in mente il beato Charles de Foucault, lui non sapeva nemmeno come fare, a un certo punto intuiva che c'era la presenza di qualcuno e allora ha cominciato così, non sapeva come fare, ha cominciato a inginocchiarsi ogni giorno e pregava così: mio Dio, io non so se voi esistete, ma se voi esistete fate che io vi conosca. E Dio ha risposto, cioè tu ti metti a disposizione, Signore, io non so se ci sei, però io sono disposto a incontrarti. Ricordate Isaia 55, lo leggeremo nella notte pasquale, la veglia stasera. Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, cercate il Signore finché Lui si fa trovare. Se tu lo cerchi, Lui si fa trovare. Se sei onesto dentro, Lui si fa trovare. Devi essere onesto dentro, devi metterti a disposizione. E il Signore è arrivato, Charles de Foucault l'ha incontrato. Alla fine, quando il generale de Castries, che era suo compagno di armi, eccetera, gli scriverà: ma come avete fatto ad arrivare alla fede? Lui ormai, siamo verso la fine della sua vita, lui dice: quando ho scoperto che Dio esiste, allora ho capito anche che non potevo più vivere senza di Lui. Basta, è stato il momento in cui ho capito che Lui esiste, non potevo più vivere senza di Lui. Viene in mente Madeleine del Brel, anche Madeleine del Brel, atea a 17 anni, ipotizza addirittura il suicidio. Cosa serve la vita? La vita è non senso. tanto male ammazzarsi. E poi scopre un gruppo di giovani, intelligente quanto lei, amante della vita quanto lei, amante del ballo quanto lei, che erano cristiani. Allora lei dice, ma questi sono felici, sono contenti, non sono dei bacchettoni, sono gente normale. E comincia a interrogarsi, se Dio non è impossibile, non devo trattarlo da inesistente. E comincia a dire, non lo so però come fare a incontrare Dio. Cominciai a inginocchiarmi tutte le sere e dicevo così, Signore, se tu esisti fa che io ti conosca. E lì il Signore è arrivato, anche per lei ha aperto il processo di beatificazione del Brel. Ora, per dire che la fede è una grazia, è un dono, come fa un uomo? Erano tutte e due sulla croce, il ladro, il buon ladrone e l'altro ladrone, erano tutte e due, però uno si apre, si mette in discussione, l'altro no. E allora dove arriva la grazia di Dio e la fede come grazia, la mozione dello Spirito? Dove c'è un cuore aperto? Tu hai solo da aprire le mani, il Signore lo riempie di doni. Se tu apri le mani, se io tengo le mani di dietro non posso ricevere i doni. Apri le mani. Vengono in mente le parole bellissime pronunciate da Gesù nella sua esplosione di lode gioiosa al Padre, Matteo 11, 25, 26. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Proprio questo stile. Ora, tra i piccoli, tra i non sapienti, tra i non intelligenti, secondo i criteri e la logica corrente, c'è questo poveraccio, c'è questo crocifisso a cui non rimane altro se non affidarsi a questo sconosciuto che egli intuisce come salvatore. Non lo conosceva, non è che era uno di quelli che l'avevano seguito, avevano ascoltato le sue prediche e poi magari era lì per convertirsi quando lo hanno acchiappato. No. Lo incontra per la prima volta lì, sul Calvario, quindi non lo conosceva, è uno sconosciuto. Ebbene, affidarsi a questo sconosciuto e riconoscere, intuire che lì c'è il Salvatore, ma non solo crede che lo può salvare e dunque si affida a lui, ma lo crede anche re, capite? Dice regno, parla di regno, quindi lo crede, lui crede che sia un re. E anche qui la sua fede raggiunge un livello che ha dell'incredibile. Notiamo che proprio questo titolo, che era emerso durante il processo a Gesù, sarà motivo di scherno per tutta la passione. Vi ricordate, ieri abbiamo letto la passione di Giovanni? Cioè, questo titolo è proprio motivo di scherno. Gli mettono addosso una clamide, mantello rosso, in mano una canna, simbolo del scettro, in capo una corona, ma di spine, e così pure coloro che sono sotto la croce continuano a ironizzare su questo titolo che appare in tre lingue in cima alla croce, nel cartello, nel famoso titulum. Re dei Giudei, infatti dicono, non scrivere che è re dei Giudei, gli dicono a Pilato, scrivi piuttosto che lui ha detto di essere il re dei Giudei. Pilato dice, ciò che ho scritto, basta, mi avete rotto le scatole, adesso basta. Questo almeno non lo cambio più, perché ha cambiato tutto, ma no, era innocente e lui lo condanna, adesso però questo non lo cambio. Ora, quest'uomo, questo malfattore crocifisso con Gesù, parlerà a Gesù del suo regno. E sempre attraverso quella misteriosa intuizione che Dio elargisce solo ai piccoli, comprenderà che la sua regalità non è di questo mondo. Ricordate, Gesù deve spiegarla a Pilato. Il mio modo di regnare non è conforme alla logica di questo mondo. Qual è la logica di questo mondo? Cos'è che conta? Quali sono i criteri? Notate bene, non è il mondo inteso come realtà geografica o cosmica, ma il mondo inteso come mentalità, come cultura. Qual è ciò che cosa conta per la nostra cultura? Tre cose: potere, possedere e apparire. Le tre cose sono le tre concupiscenze che Sant'Agostino dice hanno messo a morto Gesù. Potere, sono i sacerdoti, il possedere, gli anziani, perché gli anziani hanno lavorato tutta la vita, hanno messo da parte, quindi possedere, e poi scrivi e farisei, che sono coloro che hanno dei titoli, quelli che hanno studiato alla Pontificia Università di Gerusalemme, quelli che si possono chiamare prof, dot, in let, e avanti. No? sono professore di lettere, dice allora, e l'altro risponde anche di cartoline, sì, lettere e cartoline. Capite, è qui. Ora, quest'uomo ha intuito che il suo regno non solo è un regno grande, ma non è di questo mondo, è un regno diverso. E quel Gesù che non è riuscito a far capire agli apostoli, ricordate che nell'ultima cena, secondo San Luca, discutevano ancora chi fosse il primo, e quindi non avevano capito un tubo, durante l'ultima cena, non tre giorni prima, ma l'ultima cena, gli apostoli discutevano chi fosse il primo, e Gesù, invece di prendere la tavola e sbattere la tavola, di dire andate fuori dai piedi che comincio da capo, bocciati tutti, comincio da capo con un altro gruppo, e invece no, Gesù con pazienza dice, voi sapete che i grandi della terra si fanno chiamare benefattori, ma sono sfruttatori, per voi non sia così, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, eccetera, eccetera, no? Ora, c'è tutto questo discorso che Gesù fa nell'ultima cena, quest'uomo sulla croce, quindi più tardi ancora dell'ultima cena, ma quello che non hanno capito gli apostoli, che sono stati 3 anni con lui, quest'uomo l'ho capito in 5 minuti sulla croce, capite? Rivela, capisce che c'è un regno che non è di questo mondo. Il Padre lo rivela a questo primo santo del paradiso, a San Disma, a questo buon ladrone. Questo buon ladrone ha intuito un modo diverso di essere re, che non consiste nel pretendere la vita degli altri, nel mettere i sudditi al suo servizio, ma nel donare la vita, nello scegliere l'ultimo posto, nel sostituirsi al servo per farsi lui stesso servo. Ma per accettare questo bisogna trovarsi nella condizione privilegiata di crocifisso con Gesù. Solo quando tu sei crocifisso con Gesù puoi capire cos'è la regalità. Noi vorremmo capirlo stando seduti a tavola, no? No. Solo se accetti di essere crocifisso con Gesù capisci cos'è la croce. Ricordate Marta Robin. Marta, vuoi essere come me? E Marta dice di sì. È la condizione privilegiata per capire la regalità di Cristo, questo. La regalità di Gesù, come tutte le altre rivelazioni che Gesù fa, non si comprendono discutendo, studiando, facendo lungo conversazioni teologiche o bibliche. Possono essere comprese solo stando con Lui, condividendo la sua esperienza, partecipando al suo destino. Ricordate Gesù in Giovanni, rimanete in me, rimanete con me, quante volte riecheggia nel Vangelo. Uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, ma è scorso perché io sono già del secolo scorso e anche voi credo, perché non c'è nessuno che abbia 15 anni qui, quindi siamo tutti del secolo scorso, ma il secolo precedente al secolo scorso ormai, è uno dei più grandi filosofi, Kierkegaard, Søren Kierkegaard ha scritto, tra l'altro, Cristo non è venuto a parlare di redenzione, ma a redimere. Bla 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 bla. A me viene in mente un santo sacerdote, Don Carlo, era sordo, 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 sordo. E mi ricordo, io mi mettevo sempre vicino a lui durante le riunioni, e allora per sentire i suoi commenti, lui faceva tanti commenti. Mi ricordo che una volta eravamo alla Beate Grasso e c'era un grande salone del centro parrocchiale Santa Maria Nuova, e io non so chi è che parlava, c'era un vescovo che stava parlando, che ha fatto tutto un lungo discorso, no? E tutte le cose, bla 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 bla, e lui era lì vicino a me, e cioè, ma poi aveva la voce, essendo sordo parlava forte, no? Stava finendo, mi dice così, che mi scusa a me, tu chi rocchi? Fai bui 5 minuti, cioè tutte queste cose le fai bollire, evaporano 5 minuti, da qui ti ha tenuto qui 3/4 d'ora per dire tutte queste cose qui. Ora ecco, io penso bene, quest'uomo qui ha capito l'essenza, cioè non, gli apostoli in 3 anni hanno diluito il brodo e non hanno capito niente, lui in 5 minuti sulla croce ha capito tutto. Ecco, allora solo quando tu hai il coraggio di andare sulla croce riesci a, allora, tutti si sono messi a ridere e tu dici dai, non so se il conferenziere aveva capito perché ha parlato in dialetto, e allora lui era un tipo che parlava in dialetto, raccontava queste cose, sì. Allora dicevo, E Gesù soprattutto chiede proprio questo, lui non è venuto a parlare di redenzione, ma a redimere, quasi a sottolineare la necessità che il cristianesimo la deve smettere di essere semplicemente una religione, cioè un insieme di riti esteriori, ma è una fede che deve coinvolgere la vita. Non è il sapere, ma è il vivere. Non è la fides quae, come dicevano i filosofi, ma la fides qua, che uno si va cosa vuol dire, no? Diciamo così, usiamo un termine della grammatica dell'assenso del beato John Henry Newman. L'assenso nozionale non è il sapere, ma è il vivere, l'assenso reale, cioè le cose che hai imparato comincia a tirarle fuori. La fede nozionale è il sapere tutti i dogmi di fede, ma in questo il diavolo è maestro, lui conosce la Summa Teologica meglio di San Tommaso, capite? Conosce tutto, vede Dio faccia a faccia. Se bastasse questo saremmo salvi, il diavolo sarebbe il primo dei salvati. Chi conosce meglio di lui? Meglio di Lucifero. Ma non è il conoscere, ma è il vivere. C'è qualcosa che il diavolo non può fare, è amare. Conosce Dio come amore, ma non può vivere l'amore, perché l'ha rifiutato. Allora è lì, è questa fede che deve toccarti, capire com'è fatta l'acqua e non bere, non serve assolutamente a niente, se non aver la colpa di saperlo. Qui è una colpa in più, capite? Cioè noi che sappiamo riceveremo il doppio di bastonate rispetto a quelli che non lo sanno. È Pietro che ha domandato a Gesù, Signore, noi, se il servo conosce, non conosce la volontà del padrone, riceverà poche botte, ma se lo conosce e non la fa, riceverà molte botte. Quindi noi siamo tra quelli che conoscono, io poi che leggi, studia, perfeziona, e no, vedrai dopo che quante botte, ecco, capite? È lì. È una bella fregatura, no? Ecco, un'ultima considerazione che forse ci permette di comprendere il grado di purezza della fede di quest'uomo. È vero che noi un po' maliziosamente potremmo dire che tanto non aveva niente da perdere. Beh, l'ultimo momento questo qui, più che ladro non è stato, non aveva più niente da perdere. Almeno dice, proviamo a guadagnarci qualcosa se riusciamo, no? Ecco, ma è altrettanto vero che spesso noi, in situazioni analoghe, anziché aumentare la fede, l'abbiamo persa. Proviamo a vedere, quando siamo sulla croce, noi ci attacchiamo di più al Signore o perdiamo la fede? Lui no, è sulla croce e si attacca di più. Poteva dire, ah sì, ma guarda, come ha fatto l'altro ladrone, no? Del resto è eloquente, proprio il confronto che abbiamo fatto con l'altro crocifisso, con Gesù, che non ha nessun segno di ripensamento, erano nella stessa situazione. Non è la situazione che ti cambia, le situazioni sono le stesse, ma sei tu, è il tuo cuore aperto. Lì non c'era nulla che potesse aiutare la fede, anzi le apparenze erano tutte contro. Gli altri vedono nel Nazareno un fallito, non dimentichiamo che questo era anche il pensiero dei due discepoli di Emmaus e degli altri apostoli, che non credono nella sua vittoria, se non dopo la risurrezione. E addirittura i due discepoli di Emmaus, anche dopo la risurrezione, sanno a memoria tutto. È incredibile, domani, se andate a messa domani sera e ascoltate la seconda messa, quella del pomeriggio, ci sono proprio i due discepoli di Emmaus, Luca 24, dove questi sanno tutto delle donne, di Gesù, di questo, di cioè ciò che ha detto, è stato potente in parole, in opere, tutto, il catechismo a memoria, il credo perfetto. Ma capite? Non è entrato neanche una goccia, e Gesù deve farglielo penetrare nel cuore. E alla fine diranno, non era dentro il nostro cuore mentre lui parlava? Eh sì, ma prima quanto tempo ci è voluto? E ora questo ladrone vede in Gesù il Salvatore, ed è proprio questo, e lo chiama così, ma è un punto che cercheremo di approfondire nella nostra prossima riflessione, vedremo perché l'invocazione del nome di Gesù, lo vedremo tra qualche momento più tardi. E allora anche adesso, anche stamattina vi suggerisco di metterci davanti a Gesù, mettiamoci davanti a Gesù glorificato, cioè crocifisso. Visto che proprio Sabato Santo c'è esposta la croce da venerare, da baciare, lasciamoci guardare da Lui. Non dovrebbe essere un esercizio difficile, perché Gesù è presente, è lì, è vivo, ma ci credo che Lui è lì, ci credo che Lui è vivo, che è presente, Signore, aumenta la mia fede. E Gesù mi indica il buon ladrone come modello da imitare, mi dice, fa come lui, non stare a discutere, non stare a voler capire, affidati completamente a me che dono la vita per te, impara da me la regalità del servizio, la regalità che si chiama dono di sé. Vedi, io non ti rinfaccio nulla delle tue colpe, dei tuoi errori, del tuo passato, come non ho rinfacciato nulla al ladrone crocifisso con me. Sappi che i tuoi peccati sono tutti davanti a me, ma io li ho già perdonati tutti. Affidati a me, perché io sono colui che salva. Sono parole che Gesù rivolge davvero a ciascuno di noi e che noi vorremmo sentire più spesso perché mettono nel nostro cuore una grande pace. E potremmo fare questo esercizio, rifarlo più volte durante la giornata, se avremo qualche momento a disposizione, se avremo del tempo, anche camminando, questo esercizio di Gesù che mi guarda e cosa mi dice. Ma suggerisco anche di provare a ripetere ancora qualche espressione del Salmo 130 che abbiamo riflettuto prima. Possiamo ritradurre le frasi del Salmo in modo più semplice, più breve, perché ci accompagnino anche mentre camminiamo, mentre ci muoviamo. O Gesù, mi affido a te come un bimbo. Signore, non credo nelle mie forze, ma nella forza del tuo amore. O Gesù crocifisso, fammi partecipe del tuo regno. Concretamente propongo l'esercizio della regalità. Io lo chiamo così, l'esercizio della regalità. Proviamo a vivere come espressione di partecipazione alla regalità di Gesù quei servizi che ci pesano, di cui di solito ci lamentiamo, perché sono umili, perché sono fatti nei confronti di persone che non ci stimano o magari addirittura decisamente ostili. Proviamo ad accogliere, senza giudicare, per esempio, quelli che sono nel nostro ufficio al lavoro, le persone pesanti, nella parrocchia, in famiglia, in casa, cercando piuttosto di valorizzare le doti e tutti gli aspetti positivi delle altre persone. In questo modo vivremo un rapporto più profondo e ci porremo a servizio più volentieri.